Allora, vi dicevo che l'approdo a cui è arrivato la Corte Costituzionale con la sentenza 170 dell'84, che resta il dogma, la dottrina ufficiale della Repubblica Italiana sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo, si basa sul criterio della competenza, che è un criterio che io ancora non vi ho illustrato. Che cos'è il criterio della competenza? È stato elaborato, in particolare da Vezio Crisafulli, con riferimento alla distinzione di competenza tra la legge statale e la legge regionale. Però lì non funziona tanto bene. Invece la Corte lo ha applicato sulla questione competenza Stato, competenza Unione Europea. Che cosa sta a significare questa bellissima immagine che sicuramente vi ha già chiarito tutto? Chi è competente a stabilire le regole urbanistiche, per esempio, di questa deliziosa isola nel delta del Po? Non è un problema serio, si sa. Il problema è se la competenza è della regione Emilia-Romagna o la competenza sia invece della regione Veneto. Ci sono criteri geografici e alla fine si stabilisce che la competenza, mettiamo, sia della regione Veneto. Benissimo. Questo vuol dire che si applica la legge della regione Veneto e non quella dell'Emilia-Romagna. Banale, no? Coesistono due diverse normative che si distinguono per la diversa geografia. C'è stato un caso molto più interessante. Voi sapete che cos'è questa? Questa è la mummia dell'Homo Tirolensis, scoperta nei ghiacciai dell'Alta Valsenales, sul confine tra Italia e Austria, un po' di anni fa. Ed era una cosa molto interessante, perché l'Homo Tirolensis è vissuto, so, 1000 anni prima di Cristo, 2000, 3000, se non lo so, una roba del genere, non me lo ricordo, ed è stato ucciso, era un cacciatore, e così via. Qual era il problema? Il problema è che nessuno si era mai posto il problema di fissare un confine in un ghiacciaio. Primo, perché il ghiacciaio si muove. Secondo, perché nessuno gliene frega niente. Non è che tutti i confini tra gli stati sono tracciati con picchetti. Questa è una cosa molto affascinante, vedete che è stato completamente scemo. Lo so che avete questa impressione, ne sono conscio, ma avete torto, perché il problema di tracciare i confini è un problema tipicamente giuridico. E io, che sono un po' strano, quando trovo dei problemi giuridici seri, non vado a cercare la soluzione nella letteratura giuridica da Aristotele in poi, vado a cercarmela in altre discipline, per cui ho scritto un libricino che prendeva alcune cose dell'epistemologia, della filosofia, della fisica quantistica, spesso uso cose elaborate dai geografi, perché sono problemi che impostano la nostra soluzione, e qualcuna di queste le applico anche a lezione. Allora il problema è: questa mummia, che aveva un enorme valore archeologico, antropologico e così via, apparteneva all'Italia o all'Austria? Bel problema. Soluzione qual è? È stata una vertenza incredibile. Attualmente sta in un museo a Bolzano, il che vuol dire che è prevalso la tesi che fosse italiana. Ma vedete, è un problema di confini tra due ordinamenti. Alla fine ha prevalso l'idea che stesse in Italia, esattamente come quella casetta e quell'isola può prevalere l'idea che stia in Veneto, e quindi si applica una legge con esclusione dell'altra. Questa è data famosa, è la stazione di Bardonecchia, che è un altro problema giuridico di confine, no? Confine tra il Piemonte, l'Italia e la Francia, dove si mollano. Qui veramente il problema della stazione è stato che sono arrivati dei gendarmi francesi, hanno preso un signore con aspetto di immigrante e lo hanno perquisito, fatto dei test, eccetera, in territorio italiano. Problema di confine. Problema di confine, di applicazione di ordinamento. Lì non c'è solo problema di confine che era certo, ma di accordi transfrontalieri sulle funzioni di polizia da una parte e dall'altra. Complessissimo problema giuridico, di banale significato reale, se uno non vuole farne una bandiera. Ma vedete che questi problemi di confine sono normali e generalmente nessuno teorizza il criterio della competenza. Se questa caserma sta in Italia, la normativa è quella della Repubblica Italiana. Se la mummia dell'Homo Tirolensis sta in Italia, idem. Cosa serve questo criterio della competenza applicato alle questioni europee? Questa è la bella domanda. E questo è l'esempio. Ti ho preso un esempio molto, come dire, concreto, dove la geografia è chiara. Cosa dice questa slide? Dice che c'è una disciplina dei contratti pubblici. Pensate un po'. Pensate un po', partendo dai dazi e le dogane, passando per la tutela dei consumatori, arrivando dalla protezione della natura e dalla tutela ambientale, l'ordinamento europeo è arrivato a disciplinare gli acquisti della pubblica amministrazione. Perché? Perché più o meno il 50% degli acquisti e quindi del commercio che si svolge in Europa ha da una parte gli apparati pubblici. Per cui per tutelare il mercato e il funzionamento del mercato e per evitare che il mercato e la concorrenza nel mercato sia falsata dai comportamenti degli stati che spingono le loro industrie dandogli soldi, facendo gli sconti sulle normative ambientali e così via, si è arrivati anche a disciplinare gli acquisti. Se voi guardate film, telefilm, telegiornali degli anni 60-70, vedrete che le autorità italiane viaggiavano sempre su Lancia e Alfa Romeo. La macchina di rappresentanza è una grande Lancia scura, la polizia aveva le alfette, le gazzelle, tutte da Alfa Romeo, i poliziotti un po' più sfigatini avevano la Fiat, addirittura c'è una pattuglia che gira in Lamborghini, è stato un gentile omaggio della casa, non so cosa facciano con Lamborghini. Bene, oggi non è più così, se voi guardate i vigili urbani usano la Dacia, qualsiasi marca va bene, no? Le macchine di rappresentanza spesso sono Audi, perché l'Audi ha vinto una gara europea per la fornitura di macchine di rappresentanza corazzate, perché hanno paura di essere sparati giustamente quando girano per strada e quindi vanno con le macchine corazzate. Chi ha vinto la gara? L'Audi. Perché? Perché era una gara europea. Capite? C'è una normativa europea che però si applica solo gli appalti sopra soglia. C'è una soglia. Soglia è uguale confine. La soglia di casa è un confine tra quello che sta dentro e quello che sta fuori. Vedete, non sono del tutto pazzo a parlarvi di confine. La soglia è il concetto giuridico che si applica. Allora, gli appalti sopra soglia hanno una disciplina europea, gli appalti sotto soglia hanno una disciplina interna, che poi la disciplina interna è ancora più complicata di quella europea, è un'altra questione. Che significa che se un apparato della pubblica amministrazione italiana, che può essere il governo, un comune, l'università, deve avere una fornitura, un servizio che supera i 211.000 euro, deve seguire la procedura europea e si applica la disciplina europea. Se invece deve avere degli acquisti sotto quella soglia, si applica il diritto interno, criterio della competenza. È competente la legge urbanistica veneta o quella emiliana? È competente la legge doganale italiana o quella francese? È competente la disciplina degli appalti comunitaria o quella italiana? È un problema di soglie. Questo è il criterio della competenza. Banale. Ma per arrivare a questo, il ragionamento della Corte Costituzionale non è affatto banale, anzi è un ragionamento di un sesto grado superiore come difficoltà. La Corte ci è arrivata attraverso la sentenza 170 dell'84, ma questo temo che sia un po' fatto così con le slide. Se questo riguarda un altro punto. Sì, questa qua è la sentenza da pergola. Si chiama sentenza da pergola perché la stesa un giudice della Corte Costituzionale che si chiamava Antonio da Pergola, che era stato, che sarà poi ministro, per cui farà la legge che si chiama la legge da pergola, ed era stato anche giudice della Corte di Giustizia, per cui ne sapeva di queste cose. E ha sviluppato questa sentenza, che è una sentenza molto coraggiosa, ma anche una sentenza abbastanza discutibile. Queste sono le due, diciamo, i due stralci veramente significativi. Guardate cosa dice la Corte circa i rapporti che si creano tra ordinamento italiano e ordinamento europeo. Tenete presente che la sua precedente giurisprudenza risolveva questi rapporti con il criterio cronologico e poi col criterio gerarchico. Qui invece la Corte dice un'altra cosa. Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno. È falso. Non era affatto un punto fermo, perché se tu applichi il criterio cronologico, quello gerarchico, stai parlando di fonti di un unico sistema. E invece quello che qua si dice è che i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, come se si trattasse della legge veneta e della legge emilia-romagna. Sono due cose che stanno una separata dall'altra, ancorché coordinati secondo la ripartizione di competenze sopra e sotto soglia. Ci sono due ordinamenti, uno si applica su una certa questione, l'altro si applica su un'altra questione. Dipende dalla ripartizione di competenze. Questo presuppone che la fonte comunitaria appartenga ad altro ordinamento diverso da quello statale. Le norme da essa derivanti vengono, in forza dell'articolo 11, di cui devo finire di parlarvi avendo sospeso ieri sul punto e virgola, a ricevere diretta applicazione nel territorio italiano, ma rimangono estranee al sistema delle fonti interne, per cui ricevono applicazione sul nostro territorio, ma appartengono a un altro ordinamento. Se così è, esse non possono, a rigor di logica, essere valutate secondo gli schemi predisposti per la soluzione dei conflitti tra le norme del nostro ordinamento. Sta smentendo se stessa, sta dicendo non possiamo ragionare coi criteri di soluzione dell'antinomia, perché quelli operano all'interno di un unico ordinamento. Abrogazione, criterio cronologico, e annullamento, criterio gerarchico, operano tra norme della stessa vasca da bagno, dello stesso ordinamento. Qui invece gli ordinamenti sono separati, sono due ordinamenti diversi, ancorché si applicano sullo stesso territorio. L'ordinamento della CEE e quello dello Stato, pur distinti ed autonomi, sono, come esige il Trattato di Roma, che era ancora il trattato in vigore a quell'epoca, necessariamente coordinati. Il coordinamento discende a sua volta dall'avere la legge di esecuzione del trattato trasferito agli organi comunitari, in conformità all'articolo 11, le competenze che questi esercitano, ben inteso, nelle materie loro riservate. Vedete, è un professore universitario che si mette a scrivere una sentenza e in questa sentenza fa la sintesi teorica del problema. Sono due ordinamenti separati. L'articolo 11 della nostra Costituzione consente di trasferire alcune competenze alle istituzioni europee e queste le esercitano nell'ambito del principio di attribuzione, di cui ho già illustrato il senso, per le competenze attribuite alle istituzioni europee. Per quelle materie loro sono competenti a emanare norme che restano nel loro ordinamento ma si applicano sul nostro territorio. La distinzione fra il nostro ordinamento e quello della comunità comporta che la normativa in discorso non entra a far parte del diritto interno. Non entra a far parte del diritto interno. È un ordinamento estraneo. Né viene per alcun verso soggetta al regime disposto per le leggi. L'ordinamento italiano consente che nel territorio nazionale il regolamento comunitario spieghi effetto in quanto tale e perché tale. A detto atto normativo sono attribuiti forza, valore e di legge solo e propriamente nel senso che adesso si riconosce l'efficacia di cui è provvisto nell'ordinamento di origine. È difficile leggerlo e capire il detto, ma è molto chiaro. Sta dicendo, sono due ordinamenti separati, gli atti normativi della comunità possono avere applicazione nel nostro territorio di Stato sovrano perché c'è una norma interna di riconoscimento che dice che nell'ambito delle attribuzioni della Comunità Europea gli atti trovano applicazione come se fossero legge. Hanno lo stesso valore gerarchico delle leggi italiane, ma sono norme strane. È un po' come se noi applicassimo il diritto cinese perché abbiamo di fronte due coniugi, entrambi cinesi, che vivono in Italia. Le loro questioni familiari sono rette dal diritto cinese, vi ricordate? Tempo fa vi parlai delle norme internazionali private, ma non è che le norme cinesi vengono a far parte del diritto italiano, trovano applicazione in Italia. L'effetto connesso alla loro vigenza delle norme europee non è già quello di caducare nel senso proprio del termine la norma interna incompatibile. Caducare significa abrogare. Bensì di impedire che tale norma venga rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale. Per cui la norma europea sui contratti pubblici non abroga quella italiana. Semplicemente il giudice dice, nella misura in cui sia competenza europea, sopra soglia, io la applico al posto di quella italiana. È come se applicassi la legge del Veneto al posto di quella emiliana. Più o meno è questo il concetto. Non c'è una relazione sistematica tra i due atti, né tra le norme ricavate, non si parla di abrogazione di gerarchie, eccetera, c'è semplicemente una scelta della fonte competente. Quale norma applico? Scelgo di applicare quella che è competente. È competente perché lo stabilisce il trattato e la forza del trattato deriva da una nostra norma di riconoscimento, che è l'ordine di esecuzione del trattato, protetto dell'articolo 11. Che lungo percorso che si fa. In ogni caso il fenomeno in parola va distinto dall'abrogazione, o l'aveva sostenuto la Corte che fosse abrogazione, o da alcun altro effetto istintivo derogatorio che investe le norme all'interno dello stesso ordinamento. Ulteriore tassello. La conseguenza ora precisata opera però nei confronti della fonte statuale solo se e fino a quando il potere trasferito alla comunità si estrinseca con una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno. E torniamo alla teoria degli effetti diretti. Noi dobbiamo avere una norma che ha effetto diretto, è direttamente applicabile. Che lo sia perché è un regolamento o che lo sia perché ha tutte le caratteristiche delle norme self-executing, direttamente applicabili, chiare, precise e incondizionate, noi siamo di fronte a un concorso tra due norme e questo concorso viene regolato dai criteri della competenza. Ultimo passo. Fuori dall'ambito materiale e dai limiti temporali in cui vige la disciplina comunitaria così configurata, la regola nazionale serba intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia. Abbiamo una regola sugli appalti, resta quella applicabile, efficace e valida, anche se in contrasto con la norma europea, perché la norma europea si applica oltre confine, oltre soglia. D'altronde, è appena il caso di aggiungere, invece qua c'è tutto quello che segue, che essa chi? La regola nazionale, soggiace al regime previsto per l'atto del legislatore ordinario, ivi incluso il controllo di costituzionalità. Allora, questo ci sta dicendo che se noi abbiamo un contrasto tra una norma interna e una norma europea e questa norma europea ha effetto diretto ed è competente, il giudice deve applicare la norma europea perché è competente. E nella legge italiana che fa? Nulla, non è competente. Applica la legge del Veneto e non applica la legge dell'Emilia Romagna. L'esempio è scema, lo so, ma così ci capiamo. Ok? Se invece la norma europea non ha effetto diretto, il giudice non c'ha nulla da applicare in alternativa alla legge italiana. C'ha la legge italiana e una norma europea non direttamente applicabile. Può il giudice applicare una norma non direttamente applicabile? No, perché invaderebbe il potere legislativo o quello amministrativo che devono compiere gli atti per attuare la norma europea. Ci sono norme che hanno applicazione diretta e non hanno bisogno di interventi dell'autorità politica amministrativa e il giudice la applica. Ci sono norme invece che pongono solo principi, obiettivi, criteri, eccetera, e hanno bisogno di attuazione legislativa, amministrativa, il giudice non può applicarle direttamente, perché c'è bisogno di intervento del legislatore. Questo non è un particolare del diritto europeo, questa è una conseguenza della ripartizione dei poteri. Capite? Per cui quando voi trovate il giudice comunitario e spesso anche gli studiosi di diritto comunitario, che dicono la norma deve essere chiara, precisa e incondizionata, e vi fanno l'esempio di direttive particolarmente specifiche, siamo fuori strada, non hanno capito il problema. Il problema non è di come è fatto l'atto europeo, il problema è come è fatta la separazione dei poteri. Il giudice può applicare solo norme giuridiche che lui può applicare, è una tautologia. Quali sono le norme giuridiche che il giudice può applicare? Le norme giuridiche incondizionate. Vi faccio un esempio. Il giudice può applicare una legge di delega prima che sia emanato il decreto delegato? È un bel problema, qualche volta lo pongo all'esame per vedere se uno c'è il cervello o soltanto una copertura erbosa sopra la testa. E la risposta non è banalissima, no? Perché noi abbiamo due diversi accessi alla Corte Costituzionale, ma di solito uno non ragiona con tanta complessità e dice no, ed è già una risposta sensata. Perché no? No, perché ci vuole il decreto delegato e quindi non può applicare la legge in vigore di delega. No, perché? Perché non è incondizionata. È condizionata all'emanazione di un decreto delegato. È condizionata alla precisazione di quei principi criteri direttivi che devono diventare norme specifiche. Per cui fino a quel momento noi non abbiamo neanche una violazione dei diritti degli individui, perché io non posso essere violato da una legge di delega, posso preoccuparmi, ma devo aspettare il decreto delegato per vedere come articola quei principi e li trasforma in norme a me applicabili. È molto simile il caso del diritto europeo. Una direttiva vera, cioè quella che stabilisce solo obiettivi e criteri generali, funziona come una legge di delega, deve essere attuata dal legislatore, ok? Quindi il giudice che trova una legge interna in contrasto con la legge con la direttiva europea non può applicare la direttiva europea se non ha effetto diretto. E che cosa deve fare? Ecco la risposta, controllo di costituzionalità. Deve impugnare la legge interna perché viola la legge comunitaria e indirettamente viola l'articolo 11. Bello? Dai, è fascinante questa cosa. Se non trovate un po' di fascino, cambiate facoltà. Oppure domandatevi se non sto ormai degenerando, che è un sospetto che ogni tanto mi viene, però lo tengo per me. Vedete, qui stiamo parlando di giudici, non autorità politiche, che stanno plasmando il rapporto tra due ordinamenti e creando le premesse delle conseguenze. Le conseguenze sono importanti. Le conseguenze sono, rispondono alla domanda, quanto pesa il diritto europeo nella nostra vita. E questo invece di essere organizzato da sapienti mosse del legislatore, viene organizzato da acutissime mosse di due giudici. Ma sono due giudici che ragionano in ottica molto diversa. E nella visione un po' irenica, buonista della nostra letteratura giuridica, si parla del dialogo tra le corti. Mettete in internet dialogo tra le corti e troverete 100.000 articoli. Non leggeteli. Già il titolo vi dice che non servono. Perché accidenti, non c'è nessun dialogo. Qua c'è lotta durissima fatta a colpi di sentenze e di argomenti giuridici tra due visioni che sono due visioni antitetiche e che non si sono mai conciliate e non hanno nessuna intenzione di conciliarsi e che passano con dei nomi teorici La visione monistica e quella dualistica. La Corte di Giustizia, che è popolata soprattutto da studiosi di diritto europeo, cioè di internazionalisti, e che vi dice già che sono pregiudicati, hanno una cultura giuridica che li punta a vedere una dimensione delle cose che non è l'unica dimensione, ma è quella, tendono a dire che ormai l'ordinamento europeo ingloba gli ordinamenti nazionali. E quindi la Corte di Giustizia è il giudice di tutti gli ordinamenti. E tende la Corte di Giustizia a dire ai giudici interni: disapplicate il diritto interno. Perché questa è la conseguenza, come adesso vedremo. La Corte Costituzionale, ma direi che le corti costituzionali, quella tedesca in modo particolarmente rigorosa e quella italiana non scherza, invece rispondono dicendo la visione è dualistica, separazione degli ordinamenti. C'è da una parte l'ordinamento europeo con la sua Corte di Giustizia, dall'altro c'è l'ordinamento nazionale con la sua Corte Costituzionale, che è l'unico atteggiamento che può avere un giudice che applica la nostra Costituzione. La nostra Costituzione non parla di Unione Europea, e torniamo al punto, e l'Unione Europea è organizzata da una legge ordinaria, quella che dà esecuzione al Trattato Europeo. Può una legge ordinaria far fuori il nostro ordinamento costituzionale e affidare tutto alla Corte di Giustizia? No, certo che no, mai, mai sarebbe violazione dei principi supremi della Costituzione, sarebbe dubbio se lo puoi fare con norme costituzionali, perché i principi supremi, come vi ho detto, resistono anche alla revisione costituzionale. E vedete che questo fractus, che è l'Unione Europea, stratta due dimensioni che non si conciliano, perché nella dimensione 1, che è quella del diritto internazionale, ragiona la Corte di Giustizia con gli schemi tipici del diritto internazionale. Noi siamo il diritto internazionale e quindi prevaliamo sui diritti nazionali. Ma dove? Poi abbiamo la dimensione tradizionale dello Stato sovrano, che dice no, l'ordinamento è dello Stato e il diritto internazionale è una derivazione del diritto della sovranità statale. Vige nella misura in cui siano gli Stati a voler farlo vigere e nella misura in cui gli danno le attribuzioni. Lo schema che abbiamo fatto, no? La retta, la figura piana, la figura solida, la geometria euclidea, e accanto le dimensioni del nostro diritto pubblico, lo Stato come principio e sopra l'organizzazione internazionale e sotto gli enti derivati, è il nostro problema. Noi non riusciamo a collocare coerentemente il fenomeno Unione Europea e le due corti stanno piacevolmente litigando, ma col sorriso sulle labbra, su questo problema. Torniamo al nostro punto e virgola. Mi rendo conto che avrei bisogno di altre 20 ore su questa cosa. L'articolo 11. Il meraviglioso mondo della punteggiatura. Voi capite che questa giurisprudenza costituzionale si sviluppa in base soltanto a questa norma, e cioè all'articolo 11, che iniziando nel ripudio della guerra continua dicendo: consente l'Italia, a condizione di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità, e qui ci siamo, necessaria ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e promuove le organizzazioni internazionali. Cioè, il messaggio è la pace, l'obiettivo è la pace, il pensiero storico, diciamo l'intentio legis, l'intenzione del legislatore, era la costituzione di un'ONU che funzionasse un po' meglio dell'ONU attuale. Della Comunità Europea neppure si parlava. Non c'è dubbio che la Comunità Europea, come tutti sottolineano giustamente, ha garantito 70 anni di pace in questo continente. Indubbiamente, a partire dalla Ceca, la pace è stata assicurata. Ma voi capite che questa norma da sola non ci dice nulla sui rapporti tra l'ordinamento interno e l'ordinamento europeo. È stata usata dalla Corte per dire A, la limitazione della sovranità è autorizzata dalla Costituzione, per cui il trattato poteva conferire dei poteri all'organizzazione europea. B, e questo è un salto, quello che fa l'Europa è protetto dall'articolo 11. È un salto logico. Perché una cosa è autorizzare la limitazione, un altro dire che qualsiasi cosa che venga dall'Europa riesce a entrare in Italia. Tanto è vero che la Corte non l'ha detto, anzi ha detto l'esatto opposto. Mi farebbe da parlarvi qualche giorno di questa cosa, perché in questo periodo in cui si parla allegramente di uscire dall'Europa, dall'euro, eccetera, questi temi vengono affrontati in maniera, certe volte, sorprendente, cioè la gente non sa leggere, non conosce le cose, basta. Perché ha detto la cosa opposta alla Corte? Perché questo diventa uno dei terreni fondamentali per capire di che cosa si sta parlando? È perché io sbaglio sempre tasto. Teoria dei controlimiti. Che è il vero terreno di lotta oggi tra la Corte europea, che tende a dire tutto spetta all'Europa e i giudici disapplicano il diritto interno e applicano il diritto europeo, e quello che invece è la giurisprudenza degli Stati membri. Parliamo di una giurisprudenza targata 1984, periodo in cui l'Europa aveva ancora funzioni abbastanza limitate e tutti i cittadini italiani erano favorevoli all'Europa, compreso i giudici. Dice la Corte, la legge di esecuzione del trattato può essere soggetta al suo sindacato in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, ai diritti inalienabili della persona umana. Vanno denunciate in questa sede quelle statuizioni della legge statale che si assumono costituzionalmente illegittime in quanto dirette a impedire o pregiudicare per durante osservanza del trattato. Però evidentemente diversa è l'ipotesi quando ricorre l'incompatibilità fra le norme interne e singoli regolamenti comunitari, e qui va bene, interviene la Corte, ma questo non significa che sia rimosso alcuno dei limiti della sovranità statuale, da essi posti mediante legge di esecuzione. Uffa, allora questo è il ragionamento saliente. E questo già è il caso. Cosa dice la Corte? Ma perché io ho tanto disordine in questa slide? Perché sono disordinato? Qua mi manca una cosa. Cosa dice la Corte? La Corte dice, va bene la teoria dei due ordinamenti separati. Va bene che nelle materie in cui lo Stato italiano ha riconosciuto la competenza delle istituzioni europee prevalgano le norme europee su quelle italiane. Va bene che questa prevalenza può portare alla disapplicazione delle norme interne e l'applicazione delle norme europee, oppure la denuncia della illegittimità delle norme interne per incompatibilità con quelle europee. Però c'è un limite, e il limite è dato dai cosetti controlimiti, cioè dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Mai e poi mai delle norme europee possono entrare nell'ordinamento interno violando le norme di principio della Costituzione e i diritti. Naturalmente, diceva la Corte allora, questa è un'ipotesi fantastica, ma quando mai le istituzioni europee a cui noi partecipiamo possono arrivare a violare i nostri principi? Sapete chi ha violato i nostri principi? La Corte di Giustizia. Due casi che vi riporto e non vi spiego perché è già l'una, ve li studierete come compito per casa, che bello. E sono due sentenze, accidenti, il caso Fragd, vecchio caso, risolto con escamotage dalla Corte Costituzionale, che ha trovato un modo per non dichiarare guerra alla Corte di Giustizia, e il recentissimo caso Taricco, che non si è ancora risolto nonostante una sentenza di quest'anno, che ha visto alternato una sentenza della Corte di Giustizia, un'ordinanza della Corte Costituzionale che ha detto: Corte di Giustizia, guarda che io ho i controlimiti in mano, vuoi cambiare giurisprudenza? Una sentenza della Corte di Giustizia che ha detto: va bene, adatto la mia giurisprudenza e faccio finta di darti la ragione. Una sentenza della Corte Costituzionale che dice: ah, vedi, mi ha dato ragione, quindi risolvo il caso. In questo modo hanno risolto un conflitto un po' complicato che partiva da un imprenditore ferrarese su una questione dell'evasione IVA, ma dietro cui c'era il principio della retroattività del diritto penale e il principio della separazione dei poteri. Il giudice italiano non può fare le cose che gli dice di fare il giudice europeo. Da noi vige una separazione dei poteri che è garanzia dei nostri diritti, ed è quello che ha fatto suonare il campanello dei controlimiti. Leggetevi questi due casi, che sono carini e importanti, e io del pomeriggio invece vi parlerò, dopo le vostre domande, di una questione sul decreto legge, questa strana cosa che i giornalisti non capiscono, per cui i 5 Stelle hanno cambiato il titolo della norma sulla prescrizione. E si chiama Tesoscleros, se avrete tutti, vi auguro, perché se no sarà grave. E poi del sistema americano, oggi ci sono le elezioni in America, merita parlarne.